Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi con Roberto Pavanello parleremo di ascolto attivo, ovvero di onde corte, bande tropicali, onde medie e di emittenti pirate nord europee. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, ripeto www.radiomagazine.net, già che ci sono vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie, quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Buonasera a te, Dario, naturalmente con un cordiale saluto a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Magazine.
Ecco, Roberto, questa sera ti abbiamo convocato per avere un aggiornamento su quello che arriva in onde medie, bande tropicali, onde corte, magari facendo anche una puntatina sulla situazione delle sempre presenti emittenti pirate nord europee su bande un po' fuori da quelle assegnate alla normale radiodiffusione, alle broadcast, no? Da dove partiamo innanzitutto con l'aggiornamento su onde medie e bande tropicali, Roberto?
Sì, diciamo che gli aggiornamenti sono che continuano ad esserci più lunghe, più che altro, ad esempio durante l'ultimo weekend non ho più sentita la cubana Radio Progresso, spero sia stato soltanto qualche cosa di inaspettato e magari un semplice guasto, così come da qualche mese che non si ascolta più su 4780 kHz Radio Djibouti, l'emittente del paese arabo affacciato sull'oceano indiano. Speriamo che presto possano tornare in area, perché oramai la situazione delle onde medie è quella praticamente del deserto più totale, quando invece pensiamo che 40 anni fa si partiva alle 4 del pomeriggio con le asiatiche, poi si faceva la serata con le africane, la notte con le sudamericane, vabbè, altri tempi.
Ecco, giusto, quindi c'è qualche emittente che si cancella dall'etere, ma diciamo le condizioni di propagazione in questo periodo come sono, Roberto?
Ma le condizioni propagative per quanto riguarda le bande tropicali, le onde corte, sono quelle estive, quindi le migliori. Diciamo che l'inverno è da onde medie, l'estate è da onde corte, semplificando molto. Sulle bande più alte è ancora possibile ascoltare qualche cosa dal Brasile, dal Sud America, con notevoli segnali, quindi qualche cosa si può ancora fare. Certo, dipende, ormai la stagione è totalmente chiusa e sulle onde corte ci si può divertire anche durante la giornata con le stazioni pirate.
Ecco, se non vado errato, proprio in questi giorni i rumors che arrivano sui social network, su Facebook, segnalavano l'arrivo di una trasmissione in lingua italiana dalla Somalia, no Roberto?
Sì, è in lingua italiana, però sono stati ascoltati degli annunci sulla frequenza di 13.800 kHz e questa trasmissione della Somalia, praticamente dal Puntland, l'estremo punto della Somalia verso l'Oceano Indiano, sembra che il tecnico che abbia messo su questi impianti di trasmissione, se io un italiano, persona sicuramente molto coraggiosa, se va a lavorare in Somalia, io non ci andrei neanche se mi pagassero €1.000.000 al mese. E niente, io non ho ancora avuto modo di ascoltarla qui in Italia, però ci sono già state delle segnalazioni in Scandinavia, quindi è una frequenza senz'altro da monitorare durante l'intero arco della giornata, a partire dalle 12 UTC e la chiusura viene data alle 18.30 UTC, quindi praticamente per tutto il pomeriggio e la prima serata si può tentare l'ascolto.
Assolutamente niente a che vedere con quella che era in auge negli anni 70, no? La famosa Radio Mogadiscio, con un programma in italiano che andava in onda a un orario infame alle 11.30 del mattino, assolutamente impossibile da captare in Italia, ti ricordi Roberto?
Sì, me la ricordo molto bene, mi ricordo che logicamente il programma in italiano non l'ho mai ascoltato, si ascoltava però abbastanza facilmente durante le ore segnale, credo di averli mandato nel giro di 4-5 anni, almeno una decina di rapporti d'ascolto, non mi hanno mai confermato. Per fortuna che adesso la Somalia è confermabile sulla frequenza di 7125 kHz, quindi banda radioamatoriale, con Radio Argesia che trasmette da un altro dei vari staterelli che sono nati in Somalia, riconosciuti da nessuno, e questa però conferma con una cartolina QSL molto bella, quindi finalmente si può fare la Somalia.
Ecco, io invece ho da fare un, diciamo, un bilancio di famiglia, perché c'è mio fratello Gianni invece era riuscito a captare questa emittente e farsi confermare una QSL, una cartolina QSL storica, quella di Radio Somalia, che ancora Gianni conserva fra i suoi cimeli, Roberto.
Credo che farà bene a conservarla molto bene, perché è la prima volta che sento parlare di una QSL di Radio Somalia. Veramente complimenti Gianni, allora.
Va bene, io direi un attimo di fare una breve pausa, uno scalo tecnico, e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, Roberto.
Ok, d'accordo Dario.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Ecco Roberto, nella prima parte abbiamo un po' aggiornato la situazione per quanto riguarda la propagazione e quello che arriva sulle varie fasce di frequenza. Io direi di aprire un po' un capitolo poco noto ai nostri ascoltatori, no? Quello delle emittenti pirate nord-europee, soprattutto presenti in Olanda, nel Regno Unito, anche in parte della Germania, no? Come mai? Sono dei paesi diciamo che dove la democrazia brilla e poi non hanno emittenti pirate. Perché c'è questo fenomeno dell'emittenza pirata? È un fenomeno amatoriale, come lo possiamo definire, Roberto?
Ah, l'emittenza pirata oggi come oggi è sicuramente un fenomeno bistico. Quando era nato negli anni 60 serviva a rompere il monopolio statale che c'era anche nel nord Europa, e quindi erano delle vere emittenti commerciali che raccoglievano pubblicità e facevano dei programmi molto professionali. Tanto per fare un nome, Radio Carola e Radio Mio Amico, che trasmettevano da navi nel mare del nord. Oggi chi opera un'emittente pirata lo fa semplicemente per divertirsi. Accende magari un paio d'ore la domenica, non tutte le domeniche, o sabato sera, o magari anche qualche durante qualche serata infrasettimanale, così tanto per giocare con un trasmettitore. Logicamente un pirata, se venisse beccato, gli sequestrerebbero tutto, però non credo che ci sia molta ricerca di queste persone.
Anche perché nella maggior parte dei casi si tratta di minori, sono dei ragazzini che mettono su queste emittenti pirate, no Roberto?
Sì, sono, c'è di tutto, dal ragazzino ventenne che magari ha modificato un CB al vecchio cinquantenne che si diverte perché aveva iniziato ad ascoltare Radio Carola quando era giovane.
Ecco, ma come mai questo fenomeno così dilagante nel nord Europa non viene poi in un certo senso legalizzato come i CB, no? Come i radioamatori?
Ma in nord Europa io credo che sia dilagante, perché proprio nel nord Europa è dove la radio pirata era nata. Radio Caroline era inglese, Radio Mio Amico era olandese.
Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che cos'era Radio Caroline. Radio Caroline era una emittente che trasmetteva i suoi programmi dal bordo di un vascello, ovviamente vascello pirata, che spesso si ancorava in acque internazionali dove non poteva essere chiaramente disturbato da autorità nazionali quali quelle inglesi e quelle olandesi, dove spesso si lanciavano programmi di disc jockey che poi tutti quanti seguivano su onde medie, no? Venivano lanciati programmi veramente molto musicali, molto interessanti, vero Roberto?
Sì, sì, erano veramente programmi professionali, erano per il nord Europa quello che qui da noi era Radio Monte Carlo, Radio Capodistria, l'unica violazione del monopolio della RAI. Noi lo facevamo con queste due emittenti, loro lo facevano con le emittenti pirate. Poi da lì è nata la radiofonia privata in Inghilterra e in Olanda, e poi ha seguito tutto il fenomeno delle radio private in Italia. Sono stati loro proprio i primi che hanno violato il monopolio statale che vigeva solo in Europa, a differenza di quanto invece succedeva nel continente americano.
Più che violare il monopolio, si trattava di violare i diritti d'autore, e per questo, se non erro, ci furono anche degli abbordaggi, o no?
Sì, le autorità inglesi, diciamo, sono andati giù abbastanza pesanti, anche se erano fuori dalle acque internazionali, però era chiaramente, come hai detto te, non solo una violazione del monopolio radiofonico all'epoca della BBC, ma era anche una violazione dei diritti d'autore.
Anche perché soprattutto c'era il lucro, no Roberto?
Sì, sì, erano emittenti commerciali, completamente diverso dalle pirate di oggi che sono solo bistiche, quelle lì erano delle vere emittenti commerciali, facevano anche pubblicità magari vietate.
Ecco, Roberto Pavanello ha l'abitudine di postare sul mio account Facebook, non solo, anche su quello di radiomagazine.net, tutti gli ascolti che lui pratica sia in onde medie e bande tropicali, e soprattutto una sfilza di emittenti pirate che lui riesce a captare. Non è una cosa semplice perché, come diceva anche lui prima, queste emittenti comunque operano con pochissimi kilowatt. Quindi rimando alla pagina Facebook per dare un'occhiata alle frequenze da ascoltare. Nel frattempo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Roberto, come al solito, ti ringrazio per essere stato con noi. Spero di sentirti quanto prima.
Grazie a te, Gary, per avermi chiamato. Naturalmente sempre a disposizione tua e degli ascoltatori di Radio Magazine. Ti porto cordialmente un saluto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Un po' come accade con i droni, per le Google Car, l'ambizioso progetto di Big G di vetture in grado di guidare da sole senza conducente scatta una nuova fase di test. Il veicolo, successivo a quello svelato lo scorso maggio, abbandonerà i circuiti di prova per debuttare sulle strade pubbliche della California e proprio in questi giorni anche in Svizzera. Lo annuncia il colosso di internet sul suo blog. Google riporta all'Associated Press: per la nuova sperimentazione partirà con 25 unità, ma punta a realizzarne tra le 50 e le 100 da testare anche in condizioni diverse, ovvero in collina o con la pioggia. L'obiettivo ultimo è avere auto completamente controllate dai computer che eliminano l'errore umano, fattore stimato come causa del 90% dei 200.000 incidenti che avvengono su strada ogni anno nel mondo. Il prototipo può guidare, frenare, riconoscere ostacoli e pericoli su strada senza intervento umano. La nuova vettura non potrà comunque superare una velocità di 25 miglia orarie, poco più di 40 km all'ora, ed è completamente elettrica, va ricaricata ogni 80 miglia, circa ogni 130 km all'inizio. Avrà anche un volante e pedali perché le normative californiane lo richiedono, e sarà provata con un umano all'interno. Al progetto sembra interessato tra l'altro anche Marchionne della Fiat, che ha incontrato alcuni esponenti di Google. Microsoft insegue Google sulle strade per agevolare chi naviga da dispositivi mobile. La compagnia ha annunciato che il suo motore di ricerca Bing darà più risalto nei risultati delle ricerche ai siti mobile friendly, cioè quelli ottimizzati per essere visti sul piccolo schermo di uno smartphone. La maggiore visibilità, sottolinea Redmond, non significa uno stravolgimento delle ricerche mobile. I risultati più rilevanti saranno mostrati per primi a anche se collegano a siti non ottimizzati. La novità diventerà operativa nei prossimi mesi, dando quindi tempo ai creatori dei siti internet di adeguarsi. Per ora Bing si limita a contrassegnare con la scritta compatibile con i dispositivi mobile i siti mobile friendly. La mossa segue a distanza di poche settimane quella analoga di Google, che il 21 aprile scorso ha introdotto il nuovo algoritmo per premiare i siti ben fruibili su smartphone e tablet. L'iniziativa va incontro alle esigenze di mercato. Nei giorni scorsi la compagnia di Mountain View ha reso noto che sta registrando più ricerche da dispositivi mobile che da computer. Il sorpasso è avvenuto in 10 mercati, tra cui Canada, Stati Uniti e Giappone. La casa smart di Apple sta per arrivare. A giugno saranno nei negozi i primi oggetti compatibili con l'HomeKit, la cosiddetta domotica, tanto per intenderci, la piattaforma della mela per controllare via iPhone e iPad una serie di dispositivi, dai lampadini ai termostati al cancello automatico. L'HomeKit è disponibile solo da alcuni mesi, ma già abbiamo decine di partner impegnati a commercializzare prodotti compatibili. Non vediamo l'ora che i primi arrivino sul mercato il mese prossimo, ha detto il portavoce di Apple Trudy Mueller. La piattaforma era stata presentata da Apple un anno fa alla Conferenza Mondiale degli Sviluppatori, mentre i primi prototipi di dispositivi compatibili prodotti da aziende si erano visti al Consumer Electronics Show di Las Vegas a gennaio scorso. Il mercato legato alle case intelligenti si prospetta in rapida espansione. Secondo una recente indagine degli analisti di Market and Market, solo in Europa raggiungerà un valore di 15,28 miliardi di dollari entro il 2020. In Italia, stando all'osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, il 46% dei proprietari di casa è intenzionato ad acquistare prodotti connessi soprattutto per la sicurezza e il risparmio energetico. Password addio. In Giappone, fra i prossimi smartphone in arrivo sul mercato, c'è anche quello che si sblocca con lo sguardo, che fa l'occhiolino. L'operatore nipponico NTT DOCMO ha annunciato il lancio del dispositivo Arrow NX-F04G, basato sul sistema operativo Android di Google, che integra la tecnologia di riconoscimento dell'iride realizzata da Fujitsu e presentata all'ultimo Mobile World Congress di Barcellona. In parole povere, per farsi riconoscere basterà appunto fare un occhiolino o strizzare l'occhio, come vogliamo dire. In occasione della conferenza, riporta il blog del Wall Street Journal, ha confermato l'ordine di una pizza semplicemente fissando lo schermo del telefono. Il dispositivo, ha aggiunto, sarà il primo ad arrivare sul mercato con un sensore per la scansione dell'iride. Sarà in vendita in Giappone entro la fine del mese e sarà disponibile in 3 colori. Fujitsu non è stata quest'anno l'unica azienda a presentare una simile tecnologia per effettuare scansioni degli occhi. Anche la cinese ZTE aveva svelato alla fiera della comunicazione mobile di Barcellona uno smartphone con sensore simile, il Grand S3, mentre la sudcoreana Samsung, secondo indiscrezioni, starebbe ancora lavorando a una tecnologia ad hoc e ha presentato un proprio brevetto negli Stati Uniti per la scansione dell'iride. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.